From the Conference Center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 180esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta dal coro del sacerdozio del Centro di Addestramento per i Missionari di Provo. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
Cari fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 180esima Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio, riuniti in molte parti del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro del sacerdozio del Centro di Addestramento per i Missionari di Provo, nello Utah, sotto la direzione di Douglas Branchley e Ryan Eggett, con Richard Elliott all'organo. Iniziamo questa sessione del sacerdozio con il coro che canterà «Genti guardate». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Marcos A. Aidokaitis, dei 70.
Thank you. dear and kind Heavenly Father.
Nostro caro Padre Celeste, all'inizio di questa sessione chiniamo il capo davanti a te e ti rendiamo grazie. Riconosciamo che il sacerdozio è una grande benedizione e soprattutto averlo nella nostra vita. Ti siamo grati per la guida dei nostri profeti, veggenti e rivelatori. All'inizio di questa sessione chiediamo con umiltà che il tuo spirito possa riversarsi su di noi copioso, affinché coloro che ci parleranno quest'oggi possano farlo rispettando i tuoi desideri. Preghiamo di poter sentire profondamente nel nostro cuore e nella nostra mente i messaggi che ci daranno per trovare la forza di fare ciò che ci chiederanno di fare. Chiediamo di poter essere in grado di mettere in pratica queste cose. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now sing. Il coro canterà ora Go Ye Messengers of Heaven. Dopo l'inno ci parlerà l'anziano Russell N. Nelson del Quorum dei Dodici Apostoli, seguito dagli anziani Patrick Kieran e Juan Uceda dei 70.
My beloved brethren, this evening we are assembled.
I cari fratelli, questa sera siamo riuniti in molti luoghi sparsi in tutto il mondo. Tra di noi vi sono dei meravigliosi missionari a tempo pieno. Vorrei invitare tutti i missionari a tempo pieno ad alzarsi. Ovunque vi troviate, anziani e presidenti di missione, alzatevi per cortesia. Vi siamo grati. Vi ringraziamo. Vi vogliamo bene. Potete sedervi. Di tanto in tanto dobbiamo ricordarci perché abbiamo i missionari. È a seguito di un comandamento del Signore che disse: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che v'ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Questo comandamento è uno dei molti che sono stati reiterati con la restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo nella sua pienezza. I missionari ora servono allo stesso modo di quelli presenti all'epoca del Nuovo Testamento. Il libro degli Atti descrive gli albori dell'opera missionaria degli Apostoli e di altri discepoli successivamente al ministero mortale del Signore. Possiamo leggere la storia della straordinaria conversione del battesimo di Saulo di Tarso, che in precedenza aveva spirato minaccia e strage contro i discepoli del Signore e perseguitato i fedeli della neonata Chiesa. Nonostante quegli inizi, Saulo si convertì e divenne Paolo, uno dei più grandi missionari del Signore. Gli ultimi 15 capitoli del libro degli Atti riportano l'opera missionaria di Paolo e dei suoi compagni. In un'epistola a uno dei suoi più fidati amici, Paolo scrisse al giovane Timoteo: «Nessuno sprezzi la tua giovinezza, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Questo consiglio è valido tanto per noi oggi quanto lo era allora. Si applica sia ai nostri missionari a tempo pieno, sia a ciascun membro della Chiesa. Indipendentemente che siamo missionari a tempo pieno o membri, dovremmo essere tutti quanti dei buoni esempi per i credenti in Gesù Cristo. I missionari a tempo pieno, che sono oltre 52.000, servono in 350 missioni in tutto il mondo. Sono credenti e devoti servitori del Signore. Il loro scopo è quello di invitare le persone a venire a Cristo, aiutandole ad accettare il Vangelo restaurato mediante la fede in Gesù Cristo e la sua espiazione, il pentimento, il battesimo, il conferimento del dono dello Spirito Santo e perseverando sino alla fine. Come Timoteo, la maggior parte dei missionari sono ragazzi giovani. Alcune sono sorelle, alcune sono coppie missionarie anziane. Vogliamo bene a ciascuno di loro. Il servizio dei missionari è teso a rendere la vita dei figli di Dio migliore. Il Padre Celeste ama ciascuno dei suoi figli. Dopotutto, egli è il loro padre. Vuole benedirli con il dono più grande, quello della vita eterna. Questo è quello che insegnano i missionari ovunque servano. Aiutano le persone a sviluppare fede nel Signore, a pentirsi, a battezzarsi, a ricevere lo Spirito Santo, a ricevere le ordinanze del Tempio e a restare fedeli fino alla fine. L'opera e la gloria di Dio, ossia fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo, sono anche la sacra opera e gloria di ciascun missionario. Abbiamo bisogno di più missionari degni. Durante il suo ministero terreno, il Signore disse ai suoi discepoli: «Ben è la messe, grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe». Durante la sessione generale di questa mattina, il nostro amato presidente Thomas S. Monson ha fatto questo accorato appello a ogni giovane della Chiesa di prepararsi per il servizio missionario. Spero che il suo messaggio verrà ascoltato per intero in ogni casa della Chiesa. Al saggio consiglio del presidente Monson aggiungo la mia testimonianza. Nella mia famiglia ho avuto modo di osservare le benedizioni ricevute da ciascun missionario. Finora il numero dei nostri figli, nipoti e i loro coniugi che hanno servito come missionari a tempo pieno è di 49 e questo numero continuerà a crescere. In ciascun caso ho visto la crescita della saggezza, la maturità di giudizio e lo sbocciare della fede che si sviluppano in ogni missionario. Loro, come molti altri nelle generazioni passate, si sono imbarcati nel servizio di Dio per servirlo con tutto il loro cuore, facoltà, mente e forza. Il servizio missionario ha contribuito a plasmare il loro destino divino. Il consiglio di Paolo, sii d'esempio ai credenti, si applica egualmente ai membri. Molti non sono stati e magari non potranno mai essere missionari a tempo pieno, ma tutti possono essere membri missionari. Questa affermazione mi riporta alla mente il resoconto di un evento divertente. Su un grande campo da gioco, in un centro di addestramento missionario, c'era un cartello che diceva «Solo missionari». Altre persone che volevano giocare su quel campo aggiunsero un altro cartello fatto da loro che diceva «Ogni membro un missionario». Ogni membro può essere d'esempio ai credenti. Fratelli, come seguaci di Gesù Cristo, ognuno di voi può vivere in armonia con i suoi insegnamenti. Potete avere un cuore puro e mani pulite. Potete avere l'immagine di Dio impressa sul vostro volto. Le vostre buone opere saranno manifeste agli altri. La luce del Signore può risplendere nei vostri occhi. Con un simile fulgore farete bene a essere pronti a rispondere a delle domande che vi faranno. L'Apostolo Pietro diede questo consiglio. Siate pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi. Che le vostre risposte siano sempre cordiali e gioiose. Inoltre, che le vostre risposte siano utili a chi fa la domanda. Ricordate, si tratta sempre di un figlio di Dio, lo stesso Dio che desidera che quella persona si qualifichi per ottenere la vita eterna e ritorni a Lui un giorno. Potreste essere proprio voi ad aprire la porta della sua salvezza e della sua comprensione della dottrina di Cristo. Dopo aver dato una prima risposta, siate pronti a fare il passo successivo. Potreste invitare il vostro amico a venire in chiesa con voi. Molti dei vostri amici non sanno che sono i benvenuti nelle nostre chiese. Venite e vedrete. Era l'invito del Salvatore a coloro che desideravano conoscerlo meglio. Un invito a venire in chiesa con voi la domenica o a partecipare a un'attività sociale o di servizio della Chiesa contribuirà a dissipare concezioni errate e a farli sentire più a loro agio tra di noi. Come membri della Chiesa, porgete la mano a coloro che non conoscete e salutateli calorosamente. Ogni domenica accogliete almeno una persona che non conoscevate prima. Ogni giorno della vostra vita impegnatevi ad allargare il cerchio delle vostre amicizie. Potete invitare un amico a leggere il libro di Mormon. Spiegate che non si tratta di un romanzo o di un libro di storia. È un altro testamento di Gesù Cristo. Il suo scopo è proprio quello di convincere i giudei e i gentili che Gesù è il Cristo, l'Eterno Dio, che si manifesta a tutte le nazioni. C'è un potere in questo libro che può toccare il cuore ed elevare la vita di coloro che onestamente cercano la verità. Invitate questo amico a leggere il libro pregando. Il profeta Joseph Smith disse che il libro di Mormon è il più giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta della nostra religione e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro. Il libro di Mormon insegna l'espiazione di Gesù Cristo ed è il mezzo tramite il quale Dio manterrà la sua antica promessa di radunare la dispersa Israele in questi ultimi giorni. Molti anni fa, due miei colleghi, un'infermiera e suo marito, anche egli dottore, mi chiesero perché vivevo in questo modo. Risposi, perché so che il libro di Mormon è vero. Prestai loro la mia copia del libro, invitandoli a leggerlo. Una settimana dopo me lo restituirono con un gentile «grazie mille». Allora risposi «cosa significa grazie mille?» È una risposta che non c'entra nulla con la lettura di questo libro. Non l'avete letto, vero? Fatemi un favore, riprendetelo e leggetelo, poi lo rivorrò indietro. Dopo aver ammesso di aver solo sfogliato alcune pagine, accettarono il mio invito. Quando me lo restituirono, dissero con le lacrime agli occhi, «Abbiamo letto il libro di Mormon. Sappiamo che è vero. Vogliamo saperne di più». Approfondirono la loro conoscenza e fu mio privilegio battezzarli entrambi. Un altro modo per condividere il Vangelo è invitare i vostri amici a conoscere i missionari a tempo pieno nella vostra casa. Sono chiamati e preparati ad insegnare il Vangelo. I vostri amici, nell'accoglienza della vostra casa e con il vostro costante appoggio, possono cominciare il loro viaggio verso la salvezza e l'esaltazione. Il Signore disse, «Siete chiamati a realizzare il raduno dei miei eletti, poiché i miei eletti odono la mia voce e non induriscono il loro cuore». Le scritture ci dicono che ve ne sono ancora molti sulla terra che sono tenuti lontano dalla verità soltanto perché non sanno dove trovarla. Non è forse questa la vostra occasione? Poter diventare per loro i discepoli che faranno scoprire loro la verità. In questa era di internet ci sono nuovi ed entusiasmanti modi per fare il lavoro missionario. Potete invitare amici e vicini a visitare il sito Mormon.org appena rinnovato. Se avete dei blog o fate parte di qualche social network, potete collegare il vostro sito con Mormon.org, dove è anche possibile creare un proprio profilo personale che contiene una dichiarazione della propria fede, un'esperienza e una testimonianza. Trattandosi di una nuova iniziativa, la maggior parte di questi profili sono in inglese, ma quelli in altre lingue seguiranno a breve. Questi profili possono esercitare una grossa influenza positiva. 2 mesi fa, un giovane di prima liceo di nome Zach ha visto la pubblicità di Mormon.org in televisione a Baton Rouge, in Louisiana. Dopo essere entrato nel sito, è rimasto colpito dai profili dei membri della Chiesa. Nel nostro sito ha trovato il collegamento con le informazioni relative all'indirizzo della Chiesa. La domenica dopo, vestito con camicia bianca e cravatta, si è recato in Chiesa. Ha conosciuto i membri del rione e ha seguito con piacere tutte e tre le ore di riunioni. È stato invitato a cena dei membri, dopodiché ha ascoltato la prima lezione dei missionari. In meno di 2 settimane si è battezzato ed è stato confermato membro della Chiesa. Benvenuto, Zach. So che è all'ascolto. Ogni seguace di Gesù Cristo, che dà il buon esempio, può diventare un efficace membro missionario. I membri missionari a tempo pieno possono procedere fianco a fianco per portare le benedizioni del Vangelo a cari amici e vicini. Molti di loro sono di Israele, che ora si sta radunando come promesso. Questo fa tutto parte della preparazione per la seconda venuta del Signore. Egli vuole che ognuno di noi sia davvero d'esempio ai credenti. So che Dio vive. Gesù è il Cristo. Questa è la sua Chiesa. Il libro di Mormon è vero. Joseph Smith ne è il traduttore ed è il profeta di quest'ultima dispensazione. Il presidente Thomas S. Monson è il profeta di Dio, oggi. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Stasera desidero condividere un messaggio di conforto e guarigione con chiunque fra voi vi si senta solo o dimenticato, abbia perso la pace di mente e di cuore, o senta di aver sprecato anche l'ultima occasione. Possiamo trovare la guarigione completa e la pace ai piedi del Salvatore. Quando avevo 7 anni, vivevo nella penisola arabica e i miei genitori mi dicevano continuamente che dovevo sempre mettere le scarpe. Ed io avevo capito perché me lo chiedevano. Sapevo che le scarpe mi avrebbero protetto i piedi dai tanti pericoli che esistono nel deserto, come i serpenti, gli scorpioni e le spine. Una mattina, dopo una notte passata in tenda nel deserto, volevo andare in esplorazione, ma non avevo voglia di mettermi le scarpe. Mi dissi che avrei fatto solo una piccola passeggiata e sarei rimasto vicino al campo. Così, invece di mettermi le scarpe, indossai un paio di sandali. In fin dei conti, i sandali erano scarpe, o almeno una specie, e comunque, cosa sarebbe potuto accadere? Stavo camminando nella sabbia fresca con indosso i sandali quando sentii come una spina che si infilava sul dorso del piede. Guardai e vidi che non era una spina ma uno scorpione. Mentre la mia mente elaborava e si rendeva conto di quello che era appena successo, il dolore per la puntura cominciò a salire dal piede alla gamba, afferrai la parte alta della gamba per cercare di impedire a quel dolore che sembrava fuoco di diffondersi e gridai per chiedere aiuto. I miei genitori arrivarono dal campo di corsa. Mentre mio padre copriva lo scorpione con una pala, un amico adulto che era con noi in campeggio cercò eroicamente di succhiare il veleno dal piede. In quel momento pensai che sarei morto. Singhiozzavo quando i miei genitori mi caricarono sulla macchina e si lanciarono ad alta velocità nel deserto per raggiungere il più vicino ospedale, che distava circa 2 ore. Il dolore che si era esteso per tutta la gamba era lancinante e per tutto il viaggio pensai che stavo morendo. Quando finalmente raggiungemmo l'ospedale, il dottore ci tranquillizzò assicurandoci che la puntura di quel tipo di scorpione era pericolosa solamente per i bambini piccoli e per le persone molto denutrite. Mi somministrò un anestetico che mi intorpidì la gamba e allontanò qualsiasi sensazione di dolore. 24 ore dopo non avevo più nessun sintomo di puntura dello scorpione, ma avevo imparato una grande lezione. Sapevo che quando i miei genitori mi avevano detto di indossare le scarpe, non intendevano i sandali. Ero abbastanza grande da sapere che i sandali non davano la stessa protezione di un paio di scarpe, ma quella mattina nel deserto avevo trascurato ciò che sapevo essere giusto, avevo ignorato quello che i miei genitori mi avevano insegnato ripetutamente, ero stato pigro e un po' ribelle e ne avevo pagato il prezzo. Nel rivolgervi a voi valorosi giovani, ai vostri padri, insegnanti, dirigenti, amici, rendo omaggio a tutti coloro che si sforzano con diligenza di diventare la persona che il Signore necessita e desidera diventiamo. La mia testimonianza, che nasce dalla mia esperienza personale di ragazzo e di uomo, e che ignorate quello che sappiamo essere giusto per pigrizia o per ribellione, porta sempre conseguenze indesiderabili, spiritualmente dannose. Alla fine lo scorpione non aveva messo in pericolo la mia vita, ma mi aveva provocato un grandissimo dolore e aveva fatto preoccupare sia me che i miei genitori. Quando si tratta di come vivere il Vangelo, non dobbiamo reagire con pigrizia o ribellione. In quanto membri della Chiesa di Gesù Cristo e quali detentori di sacerdozio, conosciamo i comandamenti e le linee di condotta che ci siamo impegnati a osservare. Quando scegliamo una strada diversa da quella che sappiamo essere la giusta, come abbiamo imparato dai nostri genitori, dai dirigenti e come è stato confermato nel nostro cuore dallo Spirito Santo, è come se camminassimo nella sabbia del deserto con indosso i sandali invece delle scarpe. E allora cerchiamo di giustificare il nostro comportamento pigro e ribelle. Diciamo a noi stessi che in realtà non stiamo facendo niente di così tanto sbagliato e che non ha molta importanza e che se lasciamo andare solo un po' la verga di ferro non succederà nulla di male. Forse ci consoliamo al pensiero che tutti lo fanno o fanno ancora di peggio e che comunque noi non ne saremo influenzati negativamente. In qualche modo ci convinciamo che siamo l'eccezione alla regola e pertanto immuni alle conseguenze che possono derivare se la infrangiamo. A volte deliberatamente rifiutiamo di obbedire scrupolosamente, come è scritto in Predicare il mio Vangelo, e impariamo a una parte del nostro cuore di arrivare al Signore e allora che veniamo punti. nel libro di Mormon, gli antinefilei deposero le armi, le seppellirono sottoterra e si impegnarono a non usarle più contro i fratelli, ma fecero molto di più, divennero un popolo retto, perché deposero le armi della ribellione per non combattere più contro Dio. La loro conversione fu così completa e profonda che non se ne allontanarono mai. Ma ricordate qual era il loro stato prima della conversione. Vivevano, come dicono le scritture, in aperta ribellione contro Dio. I loro cuori ribelli li avevano condannati a vivere in una condizione contraria alla natura della felicità, perché erano andati contro la natura di Dio. Quando deposero le armi della ribellione, si riqualificarono per ricevere la guarigione e la pace del Signore. E noi possiamo fare altrettanto. Il Salvatore ci assicura: se non induriscono il cuore e non irrigidiscono il collo contro di me, saranno convertiti e io li guarirò. Noi possiamo accettare il suo invito e tornare a pentirci, a tornare a lui con pieno intento di cuore, e io vi guarirò. Mettete a confronto questa guarigione miracolosa con quello che succede quando cominciamo a coprire i nostri peccati o a gratificare il nostro orgoglio o la nostra vana ambizione. I cieli si ritirano, lo spirito del Signore è afflitto e noi siamo lasciati soli a recalcitrare contro i pungoli, a combattere contro Dio. Fratelli, troviamo guarigione e sollievo solo quando ci mettiamo ai piedi il grande medico, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Dobbiamo deporre le armi della nostra ribellione, e ciascuno di noi sa quali sono. Dobbiamo deporre il peccato, la vanità e l'orgoglio. Dobbiamo rinunciare ai desideri di seguire il mondo e essere rispettati e lodati dal mondo. Dobbiamo smettere di combattere contro Dio e, al contrario, dargli tutto il nostro cuore in ogni cosa. Allora Egli può guarirci, allora Egli può purificarci dalla puntura velenosa del peccato. Il presidente James E. Faust insegnò: quando l'obbedienza diventa il nostro obiettivo, non è più una seccatura. Invece di una pietra d'inciampo, diventa una pietra da costruzione. L'obbedienza conduce alla libertà. Più obbediamo alla verità rivelata e più diventiamo liberi. La settimana scorsa ho incontrato un signore di 92 anni che ha preso parte alle più importanti campagne della Seconda Guerra Mondiale. È sopravvissuto a 3 ferite, una delle quali provocate da una mina che fece saltare in aria la jeep sulla quale viaggiava e che provocò la morte dell'autista. Ha imparato che per sopravvivere in un campo minato è necessario seguire esattamente le tracce lasciate dal veicolo che si muove davanti. Qualsiasi deviazione a destra o a sinistra potrebbe, e in effetti lo fu, essere fatale. I nostri profeti e apostoli, dirigenti e genitori ci indicano continuamente il percorso che dobbiamo seguire se vogliamo evitare una raffica mortale alla nostra anima. Conoscono il sentiero che è stato liberato dalle mine o dagli scorpioni e instancabilmente ci invitano a stare dietro di loro. Ci sono così tante trappole devastanti che ci attirano fuori dal sentiero: perderci nella droga, alcol, pornografia o in un comportamento immorale, su internet o con un videogioco, ci porterà diritti verso un'esplosione. Deviare a destra o a sinistra del sentiero sicuro che abbiamo davanti per pigrizia o ribellione può essere fatale per la nostra vita spirituale. Non ci sono eccezioni a questa regola. Se abbiamo deviato dal sentiero, possiamo cambiare, possiamo tornare, possiamo riconquistare la gioia e la pace interiore. Scopriremo che ritornare sul sentiero dal quale sono state tolte le mine ci dà un sollievo enorme. Nessuno può trovare pace in un campo minato. Il nostro Salvatore è il principe della pace, il grande guaritore, l'unico che può purificarci veramente dalla puntura del peccato e dal veleno dell'orgoglio e cambiare il nostro cuore ribelle in un cuore convertito, impegnato. La sua ispirazione è infinita e comprende tutti. L'invito che il Cristo risorto fece ai nefiti quando svolse il suo ministero fra loro è ancora valido per voi e per me. Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi o dei ciechi o degli zoppi o dei mutilati o dei lebbrosi o degli sciancati o dei sordi o afflitti in qualche maniera? Portateli qui e li guarirò. Nessuno di voi ha perso l'ultima occasione. Potete cambiare, potete ritornare, potete chiedere misericordia. Venite all'unico che può guarire e troverete la pace. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Una mattina una famiglia si riunì per studiare le scritture come al solito. Mentre si riunivano, il padre avvertì uno spirito negativo. Alcuni membri della famiglia non sembravano troppo contenti di partecipare. Tennero la preghiera e mentre si apprestavano a leggere le scritture, il padre notò che una delle figlie non aveva con sé le sue scritture. La invitò ad andare nella sua stanza a prenderle. Con riluttanza lei lo fece e dopo un momento, che sembrò un'eternità, tornò, si sedette e disse: «Ma dobbiamo veramente farlo adesso?» Il papà pensò tra sé che il nemico di tutte le rettitudini volesse creare problemi così che loro non avrebbero potuto studiare le scritture. Il padre, cercando di rimanere calmo, disse: «Sì, dobbiamo farlo proprio ora, perché questo è quello che il Signore vuole che facciamo». Lei rispose: «Non voglio leggere adesso». Il padre infine perse la pazienza, alzò la voce e disse: «Questa è la mia casa. Eh sì, leggeremo sempre le scritture in casa mia». Il tono e il volume delle sue parole ferirono la figlia, che con le scritture tra le mani lasciò il cerchio familiare e corse nella sua cameretta sbattendo la porta. Così finì lo studio familiare delle scritture. Nella casa non regnava l'armonia e c'era poco amore. Il padre sapeva cosa aveva fatto di sbagliato. Così andò nella sua stanza da letto e si inginocchiò per pregare. Implorò il Signore per il suo aiuto. Sapeva di aver offeso uno dei suoi figli, una figlia che lui amava veramente. Chiese al Signore di ripristinare lo spirito di amore ed armonia nella casa e di permettere loro di continuare a studiare le scritture come famiglia. Mentre stava pregando, ebbe un'idea. «Vai a dire: mi dispiace». Continuò a pregare ferventemente, implorando lo spirito del Signore di ritornare nella sua casa. E ancora una volta lo spirito gli disse: «Vai e dici: mi dispiace». Voleva veramente essere un buon padre e fare la cosa giusta, per cui si alzò e andò verso la cameretta della figlia. Bussò gentilmente alla porta diverse volte, ma non ci fu risposta. Così lentamente aprì la porta e trovò sua figlia che piangeva e singhiozzava sul letto. Si inginocchiò accanto a lei e disse con voce dolce e gentile: «Mi dispiace. Ti chiedo scusa per quello che ho fatto». Quindi, dalla bocca della bambina arrivò la lezione che il Signore voleva insegnare al papà. Lui ripeté: «Mi dispiace, ti voglio bene e non voglio farti stare male». La ragazzina smise di piangere. Ci fu un attimo di silenzio. Prese le sue scritture e cominciò a cercare alcuni versi. Il padre guardò mentre quelle mani così pure e delicate giravano le pagine, una dopo l'altra. Lei infine trovò i versi che stava cercando e cominciò a leggere molto lentamente, con voce gentile, perché l'uomo naturale è nemico di Dio. Lo è stato fin dalla caduta di Adamo e lo sarà per sempre ed in eterno, a meno che non ceda ai richiami dello Spirito Santo, si spogli dell'uomo naturale e si è santificato tramite l'espiazione di Cristo il Signore, e diventi come un fanciullo, sottomesso, mite, paziente, pieno d'amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente infliggergli. Proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre. Mentre era ancora inginocchiato a fianco del letto, il papà fu riempito di umiltà mentre pensava: quelle parole sono state scritte per me. Lei mi ha insegnato una grande lezione. Poi la figlioletta guardò il padre negli occhi e disse: mi dispiace papà. In quel momento il padre comprese che la figlia non aveva letto il versetto per applicarlo alla vita del padre, piuttosto l'aveva letto per applicarlo a se stessa. Il padre aprì le braccia e l'abbracciò. Amore ed armonia tornarono in quel momento di riappacificazione, nato dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo. Quel versetto che la figlia si era ricordata dal suo studio personale delle Scritture toccò il suo cuore con il fuoco dello Spirito Santo. Cari fratelli, la nostra casa deve essere un luogo dove lo Spirito Santo possa dimorare. Solo la casa si può paragonare al Tempio in quanto a santità. Non ci deve essere spazio per l'uomo naturale nelle nostre case. L'uomo naturale è incline a coprire i suoi peccati o a gratificare il suo orgoglio, la sua vana ambizione, o esercitare controllo o dominio o coercizione sull'anima dei figlioli degli uomini, con un qualsiasi grado di ingiustizia. Ecco, i cieli si ritirano, lo Spirito del Signore è afflitto, e quando si è ritirato, amen al sacerdozio, ossia all'autorità di quell'uomo. Chi detiene il sacerdozio di Aronne o Melchisedec deve sempre ricordare che nessun potere o influenza può o dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza, e con amore non finto, con benevolenza e conoscenza pura, che allargheranno grandemente l'anima senza ipocrisia e senza frode. Le contese lasciano le nostre case e le nostre vite se cerchiamo di vivere questi attributi cristiani. E voi pure vi perdonerete l'un l'altro le vostre trasgressioni, poiché in verità io vi dico: colui che non perdona le trasgressioni del suo prossimo, quando dice che si pente, si è posto egli stesso sotto condanna. Mi dispiace papà. Il Signore Gesù Cristo, che è il principe della pace, ci insegna come stabilire la pace nelle nostre case. Lui ci insegna che dobbiamo essere sottomessi, o in altre parole, dobbiamo obbedire alla volontà e potere del Signore. Vai a dire: mi dispiace. Ci insegna ad essere umili, o in altre parole, avere un temperamento dolce, gentile, non facilmente provocabile o irritabile, condiscendente, paziente nelle avversità. Lui ci insegna ad essere umili, o in altre parole, modesti, miti, sottomessi, il contrario di orgogliosi, altezzosi, arroganti o presuntuosi. Mi dispiace. Ti chiedo scusa per quello che ho fatto. ci insegna ad essere pazienti, o in altre parole, possedere le qualità di sopportare il male senza mormorare o innervosirsi, di restare calmi durante la sofferenza dovuta da pregiudizi o offese. Ci insegna ad essere pieni di amore. Ti voglio bene e non voglio ferirti. Sì. Cari fratelli, ci insegna a spogliarci dell'uomo naturale, come il padre in questa storia che ha implorato l'aiuto del Signore. Sì, proprio come il padre ha abbracciato sua figlia con affetto, così pure fa il nostro Salvatore. Le sue braccia sono aperte per abbracciarci nei momenti di vero pentimento. Ci insegna che dobbiamo diventare santi tramite l'espiazione di Cristo il Signore. Così facendo saremo riconciliati con Dio e diventeremo Suoi amici. Porto solenne testimonianza della realtà del potere dell'espiazione del nostro Salvatore per pulirci, purificarci e santificare le nostre case, mentre cerchiamo di spogliarci dell'uomo naturale e di seguirlo. Egli è l'agnello di Dio, egli è il santo ed il giusto, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione canteranno ora Là dove sorge Sion. Dopo il canto sarà mio onore parlarvi. Dopodiché ascolteremo il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza.
Now My dear brothers,
miei cari fratelli, grazie per esservi riuniti in ogni parte del mondo per questa sessione della Conferenza Generale per il Sacerdozio. La vostra presenza mostra il vostro impegno, ovunque siate, a stare al fianco dei vostri fratelli, per servire e onorare il vostro Signore e Redentore Gesù Cristo. Spesso misuriamo il corso della nostra vita sulla base degli avvenimenti che lasciano un segno nella nostra mente e nel nostro cuore. Ci sono tanti di questi eventi nella mia vita, uno dei quali accadde nel 1989, quando sentii un discorso senza tempo del presidente Ezra Taft Benson dal titolo «Guardatevi dall'orgoglio». Nell'introduzione, il presidente Benson indicò di sentire da lungo tempo di dover trattare quell'argomento. Anche io, da qualche mese, sento una responsabilità simile. I suggerimenti del Santo Spirito mi hanno spinto ad aggiungere la mia voce come ulteriore conferma del messaggio che il presidente Benson pronunciò 21 anni fa. Ogni essere mortale ha un rapporto casuale, a volte anche intimo, con il peccato dell'orgoglio. Nessuno l'ha evitato e pochi l'hanno vinto. Quando le ho detto che questo sarebbe stato l'argomento del mio discorso, mia moglie ha sorriso e ha detto: «È ottimo che tu parli di cose che conosci così bene». Ricordo anche un effetto collaterale interessante del possente discorso del presidente Benson. Per un certo periodo tra i membri della Chiesa divenne tabù dire che erano orgogliosi dei loro figli o del loro paese, oppure semplicemente che erano orgogliosi di come svolgevano il proprio lavoro. La parola orgoglio venne quasi bandita dal nostro vocabolario. Nelle scritture troviamo moltissimi esempi di persone brave e rette che hanno gioito della rettitudine e nello stesso tempo si gloriavano della bontà di Dio. Lo stesso Padre Celeste introdusse il suo beneamato figliuolo con le parole «nel quale io mi compiaccio». Alma si gloriava del pensiero di poter essere uno strumento nelle mani di Dio. L'Apostolo Paolo si gloriava della fedeltà dei membri della Chiesa. Il grande missionario Ammon si gloriava del successo che lui e i suoi fratelli avevano ottenuto come missionari. Credo ci sia una differenza tra l'essere orgogliosi di certe cose e provare orgoglio. Io sono orgoglioso di molte cose. Sono orgoglioso di mia moglie, sono orgoglioso dei nostri figli e nipoti, sono orgoglioso dei giovani della Chiesa e gioisco della loro rettitudine. Sono orgoglioso di voi, miei cari e fedeli fratelli. Sono orgoglioso di servire al fianco di altri detentori del Santo Sacerdozio di Dio come voi. Qual è dunque la differenza tra questo tipo di orgoglio e quello che il presidente Benson definì il peccato universale? L'orgoglio è un peccato, come insegnò così maestralmente il presidente Benson, perché è fonte di odio e ostilità e ci pone in opposizione a Dio e al nostro prossimo. In realtà, l'orgoglio è il peccato del paragone. Perché sebbene solitamente uno cominci dicendo «guarda quanto sono bravo e le cose meravigliose che ho fatto», sembra sempre che finisca col dire «perciò sono migliore di te». Quando il nostro cuore è pieno d'orgoglio, commettiamo un peccato serio perché violiamo i due grandi comandamenti. Invece di adorare Dio e amare il nostro prossimo, riveliamo l'oggetto reale della nostra adorazione e del nostro amore, ovvero l'immagine che vediamo allo specchio. L'orgoglio è il peccato grave dell'autoesaltazione. Per molti è un rameuntum personale, un sacro podio che giustifica l'invidia, la cupidigia e la vanità. In un certo senso l'orgoglio è il peccato originale, perché prima della fondazione di questa terra fu l'orgoglio a far cadere Lucifero, un figlio del mattino che era in autorità alla presenza di Dio. Se l'orgoglio riesce a corrompere uno capace e promettente come lui, non dovremmo forse anche noi fare un esame della nostra anima? L'orgoglio è un cancro mortale. È la porta che conduce a una miriade di altre debolezze umane. Infatti, si può dire che tutti gli altri peccati siano essenzialmente una manifestazione di orgoglio. Questo peccato ha molte facce. Induce alcuni a crogiolarsi nella propria distorta autostima, nei traguardi raggiunti, nei talenti, nella ricchezza o nella posizione sociale. Considerano queste benedizioni una prova dell'essere scelti, superiori o più retti di altri. Questo è il peccato di chi pensa: grazie a Dio sono più speciale di te. Alla base c'è il desiderio di essere ammirati o invidiati. L'orgoglio è il peccato dell'autocelebrazione. In alcuni casi, l'orgoglio diventa invidia. Queste persone guardano con rabbia coloro che hanno una posizione migliore, talenti maggiori o ricchezze superiori alle loro. Cercano di far del male, sminuire e criticare gli altri nel tentativo cieco e indegno di autoelevarsi. Quando coloro che invidiano cadono o soffrono, queste persone gioiscono di nascosto. Forse non c'è ambito migliore del mondo dello sport per osservare il peccato dell'orgoglio in azione. Mi è sempre piaciuto partecipare a eventi sportivi o guardarli. Confesso però che a volte la mancanza di civiltà nel mondo dello sport è imbarazzante. Com'è possibile che degli esseri umani, generalmente gentili e compassionevoli, diventino così intolleranti e pieni d'odio per la squadra avversaria e i suoi sostenitori? Ho visto tifosi denigrare e demonizzare gli avversari. Cercano qualsiasi mancanza e la ingrandiscono. Giustificano il proprio odio con un'ampia generalizzazione e applicando ogni cosa a tutti quelli che hanno a che fare con la squadra opposta. Quando la sfortuna si abbatte sugli avversari, gioiscono. Cari fratelli, sfortunatamente, troppo spesso oggi vediamo lo stesso tipo di atteggiamento e comportamento manifestarsi nei discorsi pubblici in merito alla politica, all'appartenenza etnica e alla religione. Miei cari fratelli del sacerdozio, miei amati colleghi discepoli del gentile Cristo, non dovremmo noi seguire un corso più elevato? Come detentori del sacerdozio, dobbiamo comprendere che tutti i figli di Dio indossano la stessa casacca. La nostra squadra è la fratellanza umana. Questa vita mortale è il nostro campo di gioco. Il nostro obiettivo è imparare ad amare Dio ed estendere lo stesso amore al nostro prossimo. Dobbiamo vivere secondo la sua legge e stabilire il regno di Dio. Siamo qui per rafforzare, sostenere, trattare con correttezza e incoraggiare tutti i figli del Padre Celeste. Quando sono stato chiamato come autorità generale, sono stato molto benedetto dalla guida dei fratelli della Chiesa che servivano da prima di me. Un giorno ho avuto l'opportunità di accompagnare in macchina a una conferenza di Palo il presidente James E. Faust. Durante le ore trascorse in macchina, il presidente Faust dedicò del tempo a insegnarmi alcuni principi importanti relativi alla mia chiamata. Mi spiegò quanto i membri della Chiesa fossero gentili, soprattutto con le autorità generali. Mi disse: ti tratteranno con molta gentilezza, diranno belle cose su di te. Poi sorrise e disse: Dieter, sii ne grato, ma non crederci mai. Si tratta di una buona lezione per ognuno di noi, fratelli, qualunque siano la nostra chiamata e condizioni di vita. Possiamo essere grati per la nostra salute, benessere materiale, ricchezze o posizione sociale. Ma quando iniziamo a lasciarci condizionare, quando diventiamo ossessionati dalla nostra posizione sociale, ci concentriamo sulla nostra importanza, sul potere o la reputazione. O ci soffermiamo sulla nostra immagine pubblica e crediamo a ciò che si dice di noi. Allora iniziano i problemi. Allora l'orgoglio inizia a corrompere. Le scritture contengono numerosi avvertimenti contro l'orgoglio. Dall'orgoglio non vien che contesa, ma la sapienza è con chi dà retta ai consigli. L'apostolo Pietro ammonì che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Mormon spiegò: nessuno è accetto al cospetto di Dio, salvo i miti e gli umili di cuore. Per suo disegno, il Signore sceglie le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Il Signore lo fa per mostrare che la sua mano è in quest'opera, affinché non confidiamo nel braccio di carne. Siamo servitori del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non ci viene dato il sacerdozio per ricevere inchini e crogiolarci nei complimenti. Siamo qui per rimboccarci le maniche e metterci al lavoro. Quella a cui partecipiamo non è un'impresa comune. Siamo chiamati a preparare il mondo per la venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non cerchiamo onori personali, ma lodiamo e glorifichiamo Dio. Sappiamo che il nostro contributo personale è piccolo. Tuttavia, quando esercitiamo il sacerdozio in rettitudine, Dio può far scaturire cose grandi e meravigliose dai nostri sforzi. Dobbiamo imparare, come fece Mosè, che l'uomo non è nulla da solo, ma che a Dio ogni cosa è possibile. In questa cosa, come in ogni altra, Gesù Cristo è il nostro esempio perfetto. Mentre Lucifero tentò di cambiare il piano di salvezza del Padre per procurarsi onore, il Salvatore disse: «Padre, sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre». Nonostante le sue capacità magnificenti e i suoi meriti, il Salvatore era sempre mite e umile. Fratelli, noi deteniamo il santo sacerdozio secondo l'ordine del Figlio di Dio. Esso è il potere che Dio ha concesso agli uomini sulla terra perché agiscano in suo nome. Per esercitare il suo potere, dobbiamo sforzarci di essere come il Salvatore. Ciò significa che cerchiamo di fare la volontà del Padre in tutte le cose, proprio come fece il Salvatore. Significa che diamo tutta la gloria al Padre, proprio come fece il Salvatore. Significa che ci dimentichiamo di noi stessi servendo gli altri, proprio come fece il Salvatore. L'orgoglio è l'interruttore che spegne il potere del sacerdozio. L'umiltà è l'interruttore che lo accende. E allora, come sconfiggiamo il peccato dell'orgoglio, che è così diffuso e così nocivo? Come diventiamo più umili? È quasi impossibile inorgoglirsi quando il cuore è pieno di carità e nessuno può contribuire a quest'opera, salvo che sia umile e pieno d'amore. Quando guardiamo il mondo che ci circonda attraverso la lente del puro amore di Cristo, iniziamo a comprendere l'umiltà. Alcuni ritengono che essere umili significhi castigarci. Essere umili non significa convincerci di non valere niente, di non avere alcun significato o di aver poco valore. Non significa neanche negare o non usare i talenti che Dio ci ha dato. Non scopriamo l'umiltà pensando di essere da meno, ma solo pensando meno a noi stessi. Troviamo l'umiltà quando facciamo il nostro dovere con il desiderio di servire Dio e il nostro prossimo. L'umiltà indirizza la nostra attenzione, il nostro amore verso gli altri, gli scopi del Padre Celeste. L'orgoglio fa il contrario. L'orgoglio attinge energia e forza dai pozzi profondi dell'egoismo. Quando smettiamo di essere ossessionati da noi stessi e ci dimentichiamo di noi stessi servendo gli altri, il nostro orgoglio diminuisce e inizia a morire. Miei cari fratelli, ci sono così tante persone nel bisogno a cui potremmo pensare invece di pensare a noi stessi. E non dimenticate la vostra famiglia e vostra moglie. Ci sono molti modi in cui possiamo servire gli altri. Non abbiamo il tempo di restare assorbiti da noi stessi. Una volta possedevo una penna che amavo usare nel corso della mia carriera come capitano di aerei commerciali. Ruotando nell'estremità, potevo selezionare uno dei suoi quattro colori. La penna non si lamentava quando usavo l'inchiostro rosso invece del blu. Non mi diceva, preferirei non scrivere dopo le 10, se c'è la nebbia o se siamo ad alta quota. La penna non diceva, usami soltanto per i documenti importanti e non per le cose di tutti i giorni. Con grande affidabilità, eseguiva ogni cosa necessaria, a prescindere da quanto importante o di poco conto fosse. Era sempre pronta a servire. Allo stesso modo, noi siamo strumenti nelle mani di Dio. Se il cuore è nel posto giusto, non ci lamentiamo se l'incarico affidatoci non è all'altezza delle nostre capacità. Serviamo ovunque siamo chiamati a farlo. Se lo facciamo, il Signore può utilizzarci per realizzare la sua opera, in modi che vanno al di là della nostra comprensione. Permettetemi di concludere con le parole del messaggio ispirato che il presidente Ezra Taft Benson diede 21 anni fa. L'orgoglio è la grande pietra d'inciampo di Sion. Dobbiamo purificarci interiormente vincendo l'orgoglio. Dobbiamo sottometterci ai suggerimenti dello Spirito Santo, liberarci dell'uomo naturale che è in noi e diventare santi mediante l'espiazione di Cristo, il Signore, e diventare simili a un fanciullo, sottomessi, miti, umili. Dio vuole un popolo umile. Benedetti sono coloro che si umiliano senza essere costretti a essere umili. Decidiamo di essere umili. Possiamo farlo, so che possiamo farlo. Miei amati fratelli, seguiamo l'esempio del nostro Salvatore e occupiamoci degli altri servendoli, invece di cercare le lodi e gli onori degli uomini. Prego che riconosceremo e sradicheremo l'orgoglio cattivo dal nostro cuore e lo sostituiremo con giustizia, pietà, fede, amore, costanza e dolcezza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a wonderful evening.
È stata una serata meravigliosa. Vorrei dare qualche parola ai missionari che si sono alzati. Sono felice di essere qui con dei rappresentanti del Signore Gesù Cristo e cerco di fare questo. Sono grato dell'opportunità di unirmi a voi, ai quali Dio ha concesso l'onore di tenere il suo sacerdozio. Siamo stati chiamati a usare un potere divino per servire i figli del nostro Padre Celeste. Il modo in cui terremo fede a questo impegno avrà conseguenze eterne per coloro che siamo chiamati a servire, per noi stessi e per le generazioni che verranno. Ricordo con profondo rispetto due detentori del sacerdozio che si erano qualificati perché lo Spirito di Dio li accompagnasse a svolgere l'opera alla quale il Signore li aveva chiamati. Essi scoprirono il Vangelo restaurato in America. erano quegli stessi servitori del Signore che per primi parlarono del Vangelo a due dei miei antenati. Uno di quegli antenati era una bambina che viveva in una piccola fattoria in Svizzera. L'altro era un giovane uomo, un orfano, immigrato negli Stati Uniti della Germania, che viveva a St. Louis, in Missouri. Entrambi sentirono un detentore del sacerdozio rendere testimonianza del Vangelo restaurato. La bambina, mentre era accanto al caminetto della sua piccola casa in Svizzera, stava piovendo quella sera. I ragazzi erano arrivati tramite la pioggia. E il ragazzo, mentre era seduto sulla loggia di una sala per ricevimenti in America, lo Spirito fece loro sapere che il messaggio portato da quegli anziani era vero. Entrambi scelsero di farsi battezzare. Si incontrarono per la prima volta dopo anni durante il tragitto a piedi che, dopo centinaia di migliaia di chilometri, li avrebbe portati tra le montagne dell'America occidentale. Durante il cammino insieme parlarono di una miracolosa benedizione, del fatto che per tutte le persone nel mondo, fra tutte queste persone, quei servitori di Dio avevano trovato proprio loro. Ancora più sorprendente era che sapevano che il loro messaggio era vero. Si innamorarono e si sposarono, e grazie alla testimonianza dello Spirito che iniziò a crescere, quando udirono le parole di quei detentori del sacerdozio sotto l'influenza dello Spirito Santo, furono suggellati per l'eternità dal potere del sacerdozio. Io sono tra le decine di migliaia di discendenti di quel ragazzo e di quella ragazza che benedicono il nome di due detentori del sacerdozio che portarono l'influenza dello Spirito di Dio con loro quando attraversarono le colline svizzere e si alzarono in piedi per parlare a quella riunione a St. Louis. Storie simili si ripetono milioni di volte nel mondo e continueranno nelle generazioni future. In alcuni casi la storia parlerà di un giovane insegnante familiare che ha detto cose che hanno riacceso in vostro nonno il desiderio di tornare in chiesa. In altri casi la storia racconterà delle parole di conforto e benedizione di un patriarca che hanno sostenuto vostra madre quando si era quasi lasciata sopraffare dalla tragedia. In queste storie ci sarà sempre un tema comune: il potere di un detentore del sacerdozio di servire e benedire chi viene reso maggiore dal potere dello Spirito Santo. Pertanto stasera il mio messaggio è: facciamo tutto ciò che è richiesto per qualificarci per la compagnia dello Spirito Santo e poi agiamo senza paura, avendo fede che ci sarà dato il potere di fare qualsiasi cosa il Signore ci chiami a fare. Questa crescita di potere nel servizio si realizza lentamente, con piccoli passi difficili da notare, ma si realizza certamente. Stasera vi darò qualche suggerimento per qualificarvi per la compagnia dello Spirito Santo e del sacerdozio. Vi farò qualche esempio di servizio sacerdotale nel quale potete aspettarvi di vedere la vostra capacità di servire accresciuta dalla influenza dello Spirito. Sappiamo che alla confermazione della Chiesa ci è stato dato il dono dello Spirito Santo. Tuttavia la compagnia dello Spirito Santo, le sue manifestazioni nella nostra vita e mentre serviamo, richiede che mettiamo in ordine la nostra vita per poterci qualificare. Coltiviamo i doni spirituali osservando i comandamenti e provando a vivere senza motivo di biasimo. Ciò richiede fede in Gesù Cristo per pentirci ed essere purificati mediante la sua espiazione. Perciò, come detentore del sacerdozio, non dobbiamo mai perdere occasione di partecipare con tutto il cuore alla promessa fatta ai membri della Chiesa restaurata durante ogni riunione sacramentale di prendere su di sé il nome di tuo figlio e ricordarsi sempre di lui e ad obbedire ai suoi comandamenti che gli ha dati loro per poter avere sempre con sé il suo spirito. Così come dobbiamo essere purificati dal peccato per avere lo spirito con noi, dobbiamo essere anche abbastanza umili davanti a Dio per riconoscere di averne bisogno. I discepoli del Salvatore risorto, come è scritto nel libro di Mormon, dimostrarono questa umiltà. Il Salvatore stava per lasciarli ad essi, si inginocchiarono a terra per pregare. Ecco il racconto. E pregarono per ciò che desideravano di più, e desideravano che fosse dato loro lo Spirito Santo. Furono battezzati, come lo siete stati voi. Il racconto continua dicendo che, in risposta alla loro supplica, furono riempiti dello Spirito Santo e di fuoco. Il Salvatore pregò ad alta voce per ringraziare suo Padre di aver dato lo Spirito Santo a coloro che aveva scelto a motivo della loro fede in Lui. Poi, il Salvatore pregò per una sua benedizione spirituale su coloro che stavano servendo. Il Signore supplicò il Padre suo, dicendo: «Padre, io ti prego di dare lo Spirito Santo a tutti coloro che crederanno nelle loro parole». Come umili servitori del Salvatore, dovremmo pregare perché nel nostro servizio le manifestazioni dello Spirito Santo giungano a noi e a coloro che serviamo. La preghiera umile al Padre Celeste, accompagnata dall'esercizio di una profonda fede in Gesù Cristo, è essenziale per qualificarci per la compagnia dello Spirito Santo. La nostra umiltà e la nostra fede, che invitano i doni spirituali, crescono con la lettura, lo studio e la meditazione delle Scritture. Tutti abbiamo sentito queste parole. Forse leggiamo qualche versetto o pagina delle Scritture ogni giorno e speriamo che questo basti. Tuttavia, leggere, studiare e meditare non sono la stessa cosa. Leggiamo parole e ci vengono idee. Studiamo e scopriamo modelli e collegamenti nelle Scritture. Ma quando meditiamo, invitiamo la rivelazione mediante lo Spirito. Per me meditare è il tempo che posso passare e a pregare dopo aver letto e studiato attentamente le Scritture. Ritengo che il presidente Joseph F. Smith abbia dato un esempio di come la meditazione possa invitare la luce di Dio. Si trova nella sezione 138 di Dottrina Alleanze. In quel periodo stava leggendo e studiando molti passi delle Scritture per cercare di capire in che modo gli effetti dell'espiazione del Salvatore avrebbero raggiunto coloro che erano morti senza aver mai ascoltato il suo messaggio. Questo è il resoconto di come ricevette la rivelazione. Mentre meditavo su queste cose che sono scritte, gli occhi della mia comprensione furono aperti e lo Spirito del Signore si posò su di me e io vidi le schiere dei morti, sia piccoli che grandi. Il pentimento, la preghiera e la meditazione delle Scritture sono parti essenziali del processo che ci qualifica per i doni dello Spirito nel nostro servizio sacerdotale. Un ulteriore accrescimento del nostro potere di servire si verifica quando rispondiamo con fede e svolgiamo i nostri incarichi e lo Spirito Santo ci aiuta. Il presidente Monson l'ha messo in questi termini: cosa significa fare onore alla vostra chiamata? Significa attribuirle tutta la dignità, ampliarla e rafforzarla e lasciare che la luce del cielo splenda attraverso essa, perché gli altri uomini possano vederla. E come si fa a onorare una chiamata? Semplicemente svolgendo i compiti ad essa attinenti. Voglio suggerire due tipi di servizio ai quali tutti siamo chiamati. Se li svolgerete sotto l'influenza dello Spirito, sia voi che gli altri vedete il vostro potere di servire rafforzato e accresciuto. Il primo è come suo agente di insegnare e rendere testimonianze di Lui agli altri. Il Signore, in questa chiamata a servire, ha incluso anche i detentori del sacerdozio di Aaron, più giovani e con meno esperienza. Dopo aver descritto i doveri del sacerdozio nel sacerdozio di Aaron, ha detto: ma né gli insegnanti né i diaconi hanno autorità di battezzare, di amministrare il sacramento, di imporre le mani. Essi devono tuttavia ammonire, esporre, esortare, insegnare e invitare tutti a venire a Cristo. Da qualche parte nel mondo, questa settimana ci sarà un diacono che sarà esortato dal presidente di Quorum a invitare a una riunione un membro del Quorum che non ha mai conosciuto. Molto verosimilmente il presidente tredicenne non userà parole come ammonire, esortare, insegnare per invitare il giovane, ma questo è quello che il Signore si aspetta dal diacono incaricato di soccorrere qualcuno. Faccio tre promesse al diacono che riceve la chiamata. Primo, se pregherai per aiuto, lo Spirito calmerà le tue paure. Secondo, sarai sorpreso nel notare di sapere cosa dire quando arriverai a casa sua e mentre camminerete verso la cappella. Ciò che dici potrebbe sembrarti non avere senso, ma sentirai che ti saranno state date le parole di cui avevi bisogno al momento giusto. Terzo, a prescindere dal risultato, sentirai l'approvazione del Signore che ti ha chiamato tramite il suo presidente. Non posso dirti quale sarà il risultato, dal momento che ogni persona è libera di scegliere come comportarsi davanti a un servitore di Dio, ma il diacono, al quale parlerai per conto del Signore, ricorderà che sei andato da Lui. Conosco un ragazzo, oggi un uomo molto lontano dall'essere attivo della Chiesa, che raccontò al nonno di una visita simile ricevuta 20 anni prima. Riuscì anche a ricordare il nome del diacono che era andato. Suo nonno mi chiese di trovare e ringraziare quel diacono che era stato chiamato a invitare, esortare e insegnare. Per quel ragazzo era stato solo un giorno normale, ma un nonno e il Signore ricordano ancora le parole che il ragazzo fu ispirato a dire e il suo nome. Invito ciascuno di noi, giovani e anziani, che siamo chiamati a parlare a una riunione nel nome del Signore, a mettere da parte i sentimenti di dubbio e di neguatezza. Non dobbiamo usare toni eloquenti o spiegare cose profonde. Basteranno semplici parole di testimonianza. Lo Spirito ci dà le parole che dobbiamo dire e le porta nel cuore delle persone umili che cercano la verità da Dio. Se continuiamo a provare a parlare per conto del Signore, un giorno ci sorprenderemo di sapere che abbiamo ammonito, esortato, insegnato e invitato con l'aiuto dello Spirito per benedire la vita di qualcuno al di là del nostro potere personale. In aggiunta alla chiamata a insegnare, il Signore manderà ciascuno di noi a soccorrere coloro che sono nel bisogno. Questo è un altro tipo di servizio sacerdotale, nel quale sentiremo l'influenza dello Spirito a crescere il nostro potere di servire. Vi ritroverete a essere più capaci di riconoscere il dolore e la preoccupazione nella faccia delle persone. I nomi e le facce delle persone nel vostro cuore vi verranno alla mente con il sentimento che hanno bisogno di qualcosa. I vescovi provano questo sentimento durante la notte e ogni volta che sono seduti dietro al podio e guardano i membri del loro rione, oppure quando pensano a quelli che non sono presenti. Può succedere quando si trovano vicino a un ospedale, una casa di cura. Varie volte, nel varcare una porta, mi sono sentito dire: sapevo che saresti venuto. Non dobbiamo preoccuparci di sapere quale sia la cosa giusta da dire o da fare una volta lì. L'amore di Dio e lo Spirito Santo potrebbero bastare. Qualcuno era un giovane uomo, avevo paura di non sapere cosa fare o dire per aiutare qualcuno che aveva un grande bisogno d'aiuto. Una volta ero in ospedale, accanto al letto di mio padre, che sembrava ormai prossimo alla morte. A un certo punto sentì un certo brusio tra le infermerie del corridoio. Improvvisamente il presidente Spencer W. Kimball entrò nella stanza e si mise a sedere su una sedia dall'altro lato del letto. Pensai: questa è la mia occasione di sentire e guardare un maestro all'opera nel far visita a chi è nel dolore e nella sofferenza. Il presidente Kimball disse qualche parola di saluto, chiese a mio padre se avesse ricevuto una benedizione dal sacerdozio e quando mio padre rispose di sì, il profeta si adagiò sulla sua sedia. Rimasi in attesa di una dimostrazione delle capacità consolatorie che ritenevo di non avere e di necessitare così tanto. Dopo forse 5-10 minuti passati a guardare i due che si sorridevano silenziosamente, il presidente Kimball si alzò e disse: Harry, Penso che sia meglio andare prima che di stancarti. Pensavo di non aver compreso l'insegnamento, che invece giunse in seguito. Una volta, conversando con mio padre, dopo che si era ripreso e fu tornato a casa, parlammo della visita del presidente Kimball. Mio padre disse, con voce tranquilla, di tutte le visite che ho ricevuto, la sua è quella che più di tutte mi ha rinfrancato lo spirito. Il presidente Kimball non aveva avuto bisogno di dire molte parole di conforto da quanto sentii io. Egli andò con lo spirito del Signore come collega, perché fosse lui a confortare. Adesso mi rendo conto che stava applicando la lezione insegnataci dal presidente Monson. Come si fa a onorare una chiamata? Semplicemente svolgendo i compiti ad essa attinenti. Questo è vero tanto se siamo chiamati a insegnare il Vangelo mediante lo Spirito, quanto se siamo chiamati ad andare con lo Spirito Santo da coloro che hanno ginocchia fiacche e mani cadenti. Il nostro sacerdozio e servizio sacerdotale saranno rafforzati, le persone saranno benedetti e la luce del cielo sarà lì. La luce del cielo sarà lì per noi, così per coloro che serviamo. Potremmo sentirci stanchi, le nostre difficoltà personali e familiari possono essere grandi, ma per coloro che servono sotto l'influenza dello Spirito c'è una benedizione di incoraggiamento. Presidente George Q. Cannon dovette affrontare davvero tanto dolore, opposizione e provare durante gli anni del suo servizio sacerdotale. Ebbe però anche lo Spirito Santo come collega nei momenti difficili e quando servire era più duro. Queste sono le parole di rassicurazione per noi nel nostro servizio sacerdotale, nella Chiesa e nella famiglia. Questa promessa si è realizzata nella mia vita quando ho sentito lo spirito del mio servizio sacerdotale. Quando il buio riempie la nostra mente, allora sappiamo che non possediamo lo spirito del Signore. Quando siamo riempiti dello spirito di Dio, siamo pieni di gioia, di pace e di felicità, a prescindere dalle circostanze in cui ci troviamo. Si tratta infatti di uno spirito di allegrezza e felicità. Il Signore ci ha dato il dono dello Spirito Santo. Abbiamo il privilegio di avere lo Spirito Santo con noi, di modo che dalla mattina fino alla sera e dalla sera fino alla mattina possiamo avere la gioia, riluce e rivelazione. Possiamo attenderci questa benedizione di felicità e gioia quando abbiamo bisogno, nei momenti di difficoltà, durante il nostro servizio sacerdotale. Rendo testimonianza che siamo chiamati da Dio per profezia. Questa è la vera Chiesa di Gesù Cristo, restaurata mediante il profeta Joel Smith. Dio vive e ascolta ogni nostra preghiera. Gesù è il Cristo risorto, è il nostro Salvatore. Potete sapere che queste cose sono vere mediante il potere dello Spirito Santo, che sarà vostro quando servirete. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi ricordiamo che domani mattina la trasmissione del coro del tabernacolo sarà dalle 9:30 alle 10, orario di Salt Lake. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro per il bel canto che ci ha offerto e ai fratelli che ci hanno parlato questa sera. Avremo ora il privilegio di ascoltare il presidente Thomas S. Monson, nostro amato profeta. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà «Chiamati a servirlo». La preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano James J. Hamula, dei 70.
My beloved brethren of the priesthood.
Miei amati fratelli del sacerdozio, stasera prego vivamente che il nostro Padre Celeste mi aiuti a esprimere le cose che sento di dover condividere con voi. Recentemente ho pensato molto alle scelte e alle loro conseguenze. Accade raramente che nelle nostre giornate riusciamo anche solo per un'ora a non fare delle scelte, quale che ne sia la natura. Alcune sono di poco conto, altre di grande importanza, alcune non faranno alcuna differenza nello schema eterno delle cose, mentre altre faranno tutta la differenza. Nel meditare sui vari aspetti delle scelte, le ho divise in tre categorie. Prima, il diritto di scegliere. Seconda, la responsabilità di fare una scelta. E terza, i risultati delle scelte. Ho deciso di parlarne come dei tre principi della scelta. Prima di tutto voglio parlare del diritto di scegliere. Sono grato al nostro amorevole Padre Celeste per il dono del libero arbitrio, ovvero il diritto di scegliere. Il presidente David O. McKay, nono presidente della Chiesa, disse: «Dopo il dono della vita medesima, il diritto di essere noi stessi a decidere della nostra esistenza è il più grande dono che Dio abbia fatto all'uomo». Sappiamo che avevamo la possibilità di scegliere già prima che la terra esistesse e che Lucifero provò a privarcene. Non aveva fiducia nel principio del libero arbitrio né in noi e si batté per imporci la salvezza. Insisteva che con il suo piano nessuno si sarebbe perso, ma sembra che non riconoscesse, o almeno non gli interessasse, che il suo piano fosse stato seguito, che se il suo piano fosse stato seguito, nessuno sarebbe stato più saggio, più forte, più compassionevole o più riconoscente di quanto già fosse. Noi che scegliemmo di seguire il piano del Salvatore, sapevamo che stavamo per imbarcarci in un viaggio precario e difficile, perché qui camminiamo per le strade del mondo, pecchiamo e inciampiamo, il che ci allontana dalla presenza del Padre nostro. Ma il primogenito nello Spirito offrì se stesso come sacrificio per espiare i peccati di tutti. Attraverso una sofferenza indicibile, egli divenne il grande Redentore e il Salvatore di tutta l'umanità, permettendoci così di tornare con successo al nostro Padre. Il profeta Lehi ci dice: «Pertanto gli uomini sono liberi secondo la carne e sono date loro tutte le cose che sono opportune per l'uomo». E sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù e il potere del diavolo. Poiché egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui. Fratelli, entro i limiti delle circostanze nelle quali ci troviamo, avremo sempre il diritto di scegliere. Con il diritto di scegliere viene la responsabilità di fare una scelta. Non possiamo essere neutrali. Non esiste una via di mezzo. Il Signore lo sa, e lo sa anche Lucifero. Fino a che vivremo su questa terra, Lucifero e le sue schiere non abbandoneranno mai la speranza di accaparrarsi la nostra anima. Il nostro Padre Celeste non ci ha mandato a fare questo viaggio eterno senza metterci a disposizione i mezzi mediante i quali possiamo ricevere la sua guida per essere aiutati a tornare da Lui sani e salvi alla fine di questa esistenza terrena. Sto parlando della preghiera. Sto parlando anche dei suggerimenti di quella voce calma e sommessa che è dentro ciascuno di noi. Non dimentico neanche le scritture, opera di marinai che hanno solcato con successo gli stessi mari che anche noi dobbiamo attraversare. Ciascuno di noi è venuto su questa terra con tutti i mezzi necessari per fare le scelte giuste. Il profeta Mormon ci dice: «Poiché ecco, lo Spirito di Cristo è dato a ogni uomo affinché possa distinguere il bene dal male». Siamo circondati e talvolta addirittura bombardati dai messaggi dell'avversario. Ascoltatene qualcuno, di sicuro vi suoneranno familiari. Solo per questa volta non fa nulla. Non preoccuparti, non lo saprà mai nessuno. Puoi smettere di fumare o bere o di assumere droghe in qualsiasi momento. Lo fanno tutti, perciò non può essere una cosa così cattiva. Le bugie sono infinite. Sebbene nel nostro viaggio incontreremo bivi e svolte, non possiamo assolutamente permetterci il lusso di una deviazione che potrebbe non avere strada di ritorno. Lucifero, astuto pifferaio, suona la sua melodia accattivante e allontana il distratto dalla sicurezza del corso scelto, dal consiglio di genitori amorevoli e dalla sicurezza degli insegnamenti di Dio. Cerca non solo quelli che vengono definiti i reietti della società, ma ciascuno di noi, compresi gli eletti di Dio. Re Davide prestò ascolto, tentennò, poi seguì e cadde. Lo stesso fecero Caino in un'epoca precedente e Giuda e Iscariote in una successiva. I suoi metodi sono ingegnosi e le sue vittime numerose. In secondo Nefi leggiamo di lui: e altri ne pacificherà, cullandoli in una sicurezza carnale. Ed ecco, altri ne lusinga e dice loro che l'inferno non esiste, finché li afferra con le sue terribili catene. E così il diavolo inganna la loro anima e li conduce via, con cura, giù in inferno. Quando ci troviamo davanti a scelte significative, cosa scegliamo? Cediamo davanti alla promessa di un ritorno economico? Cediamo ai nostri desideri, alle nostre passioni? Cediamo alla pressione di chi ci sta intorno? Non ritroviamoci ad essere indecisi come Alice nella favola di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Ricorderete che Alice si trova davanti a un bivio con due sentieri di fronte a lei che portano in direzioni opposte. Alice viene avvicinata da Stregatto, al quale chiede: che strada devo prendere? Il gatto risponde: tutto dipende da dove vuoi andare. Se non sai dove vuoi andare, allora importa poco che strada prendi. A differenza di Alice, ognuno di noi sa dove vuole andare e ha importanza la strada che percorriamo, perché quando scegliamo la strada da seguire, scegliamo anche la nostra destinazione. Abbiamo sempre davanti delle decisioni da prendere. Per scegliere saggiamente, dobbiamo avere coraggio. Il coraggio di dire no e il coraggio di dire sì. Le decisioni determinano il nostro destino. Vi invito a prendere ora una decisione ferma, a non deviare dal corso che ci porterà al raggiungimento del nostro obiettivo, ovvero a vita eterna con il nostro Padre nei cieli. Lungo questo sentiero dritto e sicuro ci sono altri obiettivi: il servizio missionario, il matrimonio al Tempio, essere attivi nella Chiesa, lo studio delle Scritture, la preghiera e il lavoro di Tempio. Ci sono innumerevoli obiettivi degni da raggiungere durante il viaggio della vita. Per realizzarli è necessario il nostro impegno. Infine, fratelli, voglio parlare dei risultati delle scelte. Tutte le nostre scelte hanno delle conseguenze, alcune delle quali hanno poco o niente a che fare con la nostra salvezza eterna, mentre altre significano tutto in questo contesto. Se indossate una maglietta verde o blu, non fa alcuna differenza a lungo termine. Tuttavia, se decidete di premere un tasto del computer che vi mette davanti materiale pornografico, questo atto può cambiare tutto nella vostra vita. Questa scelta avrà distolto i vostri passi dal sentiero dritto e sicuro. Se un amico fa pressione su di voi perché beviate degli alcolici o proviate delle droghe e voi cedete, state facendo una deviazione che potrebbe non avere una strada di ritorno. Fratelli, che siamo un diacono di 12 anni o un sommo sacerdote maturo, tutti siamo a rischio. Prego che terremo i nostri occhi, il nostro cuore, la nostra determinazione concentrati sull'obiettivo eterno e degno di qualsiasi prezzo ci venga richiesto, a prescindere dal sacrificio che dobbiamo fare per raggiungerlo. Nessuna tentazione, nessuna pressione, nessuna lusinga può sopraffarci, a meno che non siamo noi a permetterglielo. Se facciamo la scelta sbagliata, non possiamo biasimare altri che noi stessi. Una volta il presidente Brigham Young espose questa verità riferendola a se stesso. Disse: se fratello Brigham dovesse prendere una strada sbagliata e dovesse essere lasciato fuori del regno dei cieli, nessuno all'infuori di fratello Brigham sarà da biasimare. Io sono il solo essere in cielo, in terra o all'inferno che può essere biasimato. Continuò dicendo: questo vale egualmente per ogni santo degli ultimi giorni. La salvezza è un'operazione individuale. L'apostolo Paolo ci ha assicurato quanto segue: niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or, il Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Tutti abbiamo fatto scelte sbagliate. Se non abbiamo ancora rimediato a tali scelte, vi assicuro che c'è ancora modo di farlo. Si tratta del processo chiamato pentimento. Vi imploro di riparare ai vostri errori. Il nostro Salvatore è morto per dare a voi e a me questo dono benedetto. Benché il percorso non sia facile, la promessa è reale. Quand'anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, e io, il Signore, non li ricordo più. Non mettete a rischio la vostra vita eterna. Se avete peccato, prima tornerete sui vostri passi, prima troverete la dolce pace e la gioia che derivano dal miracolo del perdono. Fratelli, voi avete un retaggio regale. La vita eterna nel regno di vostro Padre è la vostra meta. Tale obiettivo non si raggiunge in un unico glorioso tentativo, piuttosto è il risultato di una vita di rettitudine, la somma di scelte sagge, ovvero la costanza nel perseguire lo scopo. Come qualsiasi cosa che abbia davvero valore, la ricompensa della vita eterna richiede impegno. Le scritture sono chiare. Abbiate dunque cura di far ciò che l'Eterno, l'Iddio vostro, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra né a sinistra. Camminate in tutto e per tutto per la via che l'Eterno, il vostro Dio, vi ha prescritta. In conclusione, lasciatemi condividere l'esempio di qualcuno che decise da giovane quali fossero i suoi obiettivi. Sto parlando del fratello Clayton M. Christensen, membro della Chiesa e professore di amministrazione aziendale presso la Business School dell'Università di Harvard. Quando aveva 16 anni, il fratello Christensen decise, tra le altre cose, che non avrebbe praticato sport di domenica. Anni dopo, mentre frequentava l'Università di Oxford in Inghilterra, giocò come pivot nella squadra di pallacanestro. Quell'anno non riportarono neanche una sconfitta e furono ammessi nell'equivalente britannico del campionato di NCAA americano. vinsero le partite del loro girone con relativa facilità e arrivarono alla semifinale. Fu allora che il fratello Christensen guardò il calendario e, scioccato, si rese conto che la finale si sarebbe giocata di domenica. Lui e la sua squadra avevano lavorato sodo per arrivare fino a quel punto e lui era il pivot principale. Così andò a parlare del suo dilemma con il coach, il quale non fu molto comprensivo e disse al fratello Christensen che si aspettava che avrebbe giocato quella partita. Prima dell'ultima partita però c'era ancora la semifinale da giocare. Sfortunatamente il pivot di riserva si era lossato una spalla, cosa che accrebbe sul fratello Christensen la pressione di giocare la finale. Andò in albergo e si inginocchiò, chiedendo al suo Padre Celeste se solo per quella volta non sarebbe stato sbagliato giocare di domenica. Disse che ancora prima di aver finito di pregare ricevette la risposta: Clayton, perché me lo stai chiedendo? Conosci la risposta. Così andò dal suo coach e gli disse di essere dispiaciuto, ma che non avrebbe giocato la finale. Poi andò alle riunioni domenicali del rione che si trovava vicino a dove la sua squadra avrebbe giocato senza di lui. Pregò che vincessero e ce la fecero. Quella decisione fatidica e difficile fu presa oltre 30 anni fa. Il fratello Christensen ha detto che a distanza di tempo considera quella decisione una delle più importanti che abbia mai preso. Sarebbe stato molto facile dire: ok, in generale osservare la santità della domenica è il comandamento giusto, ma nella mia particolare situazione attenuante va bene se soltanto per questa volta non lo osservo. Eppure dice che la sua vita si è rivelata essere un corso infinito di circostanze attenuanti e che se avesse passato il limite solo quella volta, allora la volta dopo che fosse accaduto qualcosa di impellente e cruciale, avrebbe avuto molta meno riluttanza a oltrepassare di nuovo il limite. La lezione che imparò è che è più facile osservare i comandamenti il 100% delle volte piuttosto che farlo solo il 98% delle volte. Miei amati fratelli, prego che possiamo essere pieni di gratitudine per il diritto di scegliere, che possiamo accettare la responsabilità di fare una scelta e che possiamo essere sempre consapevoli dei risultati delle scelte. Come detentori del sacerdozio, tutti uniti insieme, possiamo qualificarci per l'influenza del Padre Celeste che ci indirizza quando scegliamo con cura e nel modo giusto. Siamo impegnati nell'opera del Signore Gesù Cristo. Come altri, nei tempi passati, abbiamo risposto alla sua chiamata. Siamo al suo servizio. Riusciremo a osservare con successo il comandamento solenne: purificatevi, voi che portate i vasi dell'Eterno. Questo è il tema. E prego umilmente, con solennità, che questo possa realizzarsi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
our beloved Father in heaven.
Amato Padre che sei nei cieli, quanto grati noi siamo di vivere in giorni di profeti ed apostoli. Quanto grati siamo per il tuo Figlio che può parlare di nuovo all'uomo tramite i suoi servitori. Quanto grati siamo per la compagnia dello Spirito Santo. Quanto grati siamo per il sacerdozio, per il tuo potere e autorità delegato agli uomini, che li autorizza a parlare del tuo nome e fare il tuo lavoro. Quanto grati siamo per la musica. Quanto grati siamo per questo coro. Ti preghiamo, Padre, per la tua benedizione e preghiamo che i discorsi e i sentimenti che abbiamo provato in questa sessione possano aiutarci a muoverci, a spingerci ad essere uomini migliori, mariti migliori, detentori del sacerdozio migliori. E diciamo questo umilmente in nome di Gesù Cristo. Amen.